Bentrovate e bentrovati qui su Radio Room. Io sono Danilo Montirubbienesi e questo è Nuovo di Nuovo, storie di economia circolare nelle Marche. Oggi siamo in una location speciale qui al Dipartimento di Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche perché parleremo di un argomento inedito. Quindi siamo qui con la professoressa Marta Rossi, grazie di essere qui con noi.
Buon
Anzi,
pomeriggio.
parliamo di RAEE. Parliamo quindi di materiale elettrico che sempre più al giorno d'oggi, appunto, vede un incremento nelle vendite nel mercato, ma un aumentare del materiale elettrico corrisponde anche a un aumentare del rifiuto. Per cui, prima di iniziare, chiariamo che cos'è un RAEE.
Dunque, i RAEE sono rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, quindi per capirci, un cellulare quando smette di svolgere la sua funzione e viene portato al centro di smaltimento è un RAEE, così come un televisore, un vecchio computer o un elettrodomestico.
Ad oggi, da questo punto di vista, perché è importante la questione dei rifiuti RAEE? Cosa li differenzia da altre tipologie di rifiuti, di scarti?
Allora, questi rifiuti sono particolari perché innanzitutto si trovano in prodotti che hanno una obsolescenza rapida per diverse nature, tecnologica, culturale, estetica. Quindi tendiamo a produrre tanti rifiuti di questa tipologia. E il secondo motivo invece è che queste apparecchiature contengono quelle che vengono definite materie prime critiche, ovvero materiali che troviamo in natura in quantità ridotte e collocati in paesi caratterizzati magari da instabilità politica.
Okay. Parliamo delle cosiddette terre rare per la cronaca,
Sì,
oppure.
potrebbero essere un gruppo leggermente più grande, però materie prime critiche che troviamo in queste tipologie di apparecchiature.
Ok. Quindi stiamo parlando di tutti quei rifiuti, apparecchi elettronici, elettrodomestici, smartphone. Anche magari PC,
Computer,
lampade,
tablet, sì.
quindi tutto ciò che contiene, insomma, chip, microchip, ma anche batterie.
Schede, sì.
E con l'Università Politecnica delle Marche, che tipo di progetti state sviluppando o avete sviluppato in questo senso per lo smaltimento e il recupero dei RAEE?
Sì, allora le progettualità sono tante, sono diverse. Una in particolare, il progetto Recovery, un progetto cofinanziato dalla Regione Marche, che ha coinvolto diverse aziende del territorio, che prevedeva proprio, parliamo del biennio 2016-2018, quindi in anticipo anche un po' a tutte le criticità ambientali che sono emerse successivamente, che mirava proprio all'ottimizzazione, dello sviluppo di tecnologie per il recupero di componentistica o materiali provenienti da apparecchiature di tipo RAEE. Il progetto coinvolgeva 5 realtà industriali, le cito per correttezza:
Certo.
la Rimel, la Prismi, Green Service, Vegas Tile e Citynet, e tre gruppi di ricerca dell'Università Politecnica delle Marche: il gruppo del professor Germani, con cui oggi io collaboro, che diciamo, si occupava della valutazione dei benefici ambientali legati al recupero di questi componenti e materiali, il gruppo del professor Massimo Conti del Dipartimento Ingegneria e Informazione e il gruppo della professoressa Francesca Beolchini del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente. E l'oggetto era proprio questo, cioè sviluppare delle tecnologie a supporto delle aziende per recuperare componentistica elettronica e plastiche provenienti sia da apparecchiature elettriche e elettroniche, sia dai rifiuti solidi urbani raccolti, quindi tramite la differenziata.
Quindi non parliamo soltanto del materiale elettrico, ma anche banalmente mi viene da pensare della plastica che li circonda e quindi di tutto ciò che tiene insieme il dispositivo.
Esatto, anche la plastica dei cavi, per esempio, che può essere recuperata applicando delle idonee tecnologie. E il progetto prevedeva sia una parte relativa proprio allo sviluppo di tecnologie automatizzate per il recupero di componenti da schede elettroniche e anche tutta una parte invece di valutazione metodologica per capire che cosa è recuperabile di una scheda che arriva in un centro di smaltimento.
Ok, all'interno del progetto poi che tipo di tecniche o tecnologie sono state sviluppate o che ipotesi sono formulate per il ciclo di vita dei RAE?
Sì, allora, sono sviluppate sia tecnologie appunto di disassemblaggio selettivo e automatizzato e anche metodologie per la previsione della vita utile di tutti i componenti delle schede, ad esempio, che significa che spesso, questa è una criticità che si riscontra in tanti prodotti, non tutti i componenti hanno la stessa vita utile del prodotto, okay. Cioè il prodotto muore, tra virgolette, prima, ma i suoi componenti dentro potrebbero continuare la loro vita utile. E quindi, se non è possibile progettare tutti i componenti con pari vita utile del prodotto, bisognerebbe progettarli per recuperarli.
Okay.
Cioè, se sappiamo che un smartphone ha una vita utile di 2 anni, quindi dopo 2 anni verrà smaltito, se i suoi componenti invece avessero una vita utile più lunga, bisogna allora progettarli affinché siano facilmente disassemblabili e quindi recuperabili quando quel prodotto verrà portato a smaltimento.
E questa di solito è una questione che va un po' in controtendenza con, diciamo, le mode del mercato attuale, perché, ad esempio, mi viene da pensare agli smartphone, fino a 10 anni fa si poteva rimuovere banalmente la batteria, ad oggi ripararli è un dramma. E questo ci fa aprire un po' questo vaso di Pandora sul per quale motivo è così complicato lo smaltimento dei RAE.
Sì, è molto interessante. È molto complicato oggi perché? Perché in fase di progettazione non si tiene conto della fase del fine vita. In fase di progettazione i prodotti sono normalmente ottimizzati per essere assemblati in tempi e costi bassi, quindi rapidamente e quindi a basso costo, per essere efficienti in fase d'uso, per svolgere insomma bene la loro funzione, ma non sono progettati per essere ottimizzati a fine vita, cioè okay. Quando diventeranno un rifiuto, qualcosa da smaltire. E quindi è per quello che oggi smaltire i prodotti, ad esempio disassemblarli manualmente o ancor più in maniera automatica, è molto costoso,
sì. Perché
non ci sono logiche di progettazione che seguono invece questa tipologia di ottimizzazione. Quindi quello che anche si insegna nei nuovi corsi che ci sono all'università è proprio questo, cioè cercare di anticipare in fase di progettazione queste considerazioni per trovarci poi il prodotto in grado di essere smaltito correttamente.
Quindi per le aziende basterebbe semplicemente pensare un pochino di più a lungo termine e non magari a dare il prodotto finito e poi chi si è visto si è visti nel caso in cui il prodotto finisca la sua vita.
Esatto, sì, c'è da ampliare un po' il confine, no? Quindi fermarsi non al confine aziendale, ma a quello che succederà dopo. Non è semplice perché il fine vita è temporalmente lontano dalla fase di progettazione, quindi noi non sappiamo effettivamente tra 5, 6, 7 anni quali saranno effettivamente le tecnologie di smaltimento, di trattamento, di recupero, però possiamo in qualche modo basarci su quello che oggi avviene e cercare almeno di ottimizzare i prodotti per le attuali tecnologie.
E ad oggi qual è lo stato dell'arte per il recupero dei materiali elettrici?
Allora, ad esempio, prendiamo la categoria degli elettrodomestici che hanno una filiera abbastanza consolidata di smaltimento. Oggi gli elettrodomestici vengono, diciamo, raccolti tutti insieme, quindi le diverse tipologie, frigoriferi, lavatrici, televisori, vengono smontati manualmente alcuni componenti, okay. Ad esempio il compressore per il frigo, viene svuotato il fluido refrigerante, e poi vengono triturati, cioè buttati dentro dei mulini che in modo successivo triturano sempre in maniera più fine le parti dei nostri prodotti.
Fino a giungere quindi a una polvere, immagino.
Fino a raggiungere delle parti di piccole dimensioni.
Ah, okay.
E qui sta un po' l'inefficienza, perché chiaramente più riduco le dimensioni, più è probabile che alla fine arriverò ad alcune inefficienze, cioè è verosimile che nel saccone della plastica del polipropilene ci finisca un po' di rame, ci finisca un po' di acciaio, e questo quindi riduce il valore del materiale che andrà al riciclo.
Quindi la chiave è quella del dividere le varie componenti lasciandole il più possibile in purezza.
Esatto, lasciandole il più possibile integre, cioè se riuscissimo a disassemblare manualmente i vari materiali, non necessariamente tutti i componenti, ad esempio si parla tanto della questione del monomateriale, no?
Sì.
se tutti i componenti o i prodotti fossero monomateriali, chiaramente sarebbe molto più facile smaltirlo, ma penso il monomateriale è molto ideale come situazione, almeno però non includere incompatibilità.
Ok.
Quindi magari riesco a separare tutte le plastiche, anche di natura diversa, senza contaminanti.
Sì.
E quindi mi porto dietro tanti componenti di plastica che potrei anche non disassemblare, perché li mando tutti nella stessa direzione poi di recupero.
Certo. Comunque abbiamo parlato da un lato delle aziende produttrici, dall'altro della tecnologia e della ricerca che c'è dietro lo smaltimento dei materiali elettrici, non abbiamo parlato poi dell'utente, del cittadino che utilizza questo tipo di strumenti, ossia tutti noi. E per chi ci sta ascoltando, come possono agevolare appunto questo, il processo di smaltimento?
Sì, è molto interessante. Si parla di miniere urbane, perché tutti abbiamo a casa un cassettino, no? Dove
sì.
Stipiamo i nostri vecchi cellulari. Quindi il primo passo è proprio quello, cioè prendere questi prodotti che non usiamo più e portarli nei centri di smaltimento. Ogni comune ormai
certo.
Ce n'ha anche più di uno. Quindi quello è il primo passo, smaltirli nel modo corretto, ecco, non gettarli dove nel sacco dell'RSU, ad esempio,
sì.
Ma portarli al centro di smaltimento e portarceli, cioè non tenerli a casa,
okay.
Perché sono effettivamente un patrimonio. L'Unione Europea sta spingendo molto, soprattutto sul recupero di queste materie prime critiche di cui parlavamo all'inizio, perché è molto basso ancora il recupero a livello europeo medio di materie prime.
Che percentuali stiamo parlando più o meno per capire?
Allora, globalmente stiamo sotto al 12% a livello
okay.
europeo per tutte le materie prime
sì.
Seconde riutilizzate nei
okay.
nostri prodotti, quindi è molto
che
basso
è poco.
Ancora, quindi stiamo ancora indietro e dovremo lavorare molto per aumentare queste percentuali, sia per tutti i motivi geopolitici che conosciamo, sempre
certo.
più instabili, e sia perché comunque queste risorse sono limitate e quindi dobbiamo efficientare il loro utilizzo e il loro recupero.
Quindi immagino un'altra delle chiavi possibili per appunto far sì che l'economia circolare, il principio dell'economia circolare venga applicato veramente, è anche da parte nostra come utenti di acquistare meno.
Esatto, dovrebbe un po' cambiare il paradigma, no? Dell'avere sempre l'ultimo modello disponibile di tutto, tra virgolette, e dovremmo dare invece più valore a ciò che permane nel tempo. Ecco, andrebbe un po' cambiato questo paradigma qua. E questo potrebbe avvenire, ad esempio, anche attraverso logiche di progettazione modulare, cioè
okay.
I prodotti progettati a livello modulare sono prodotti che si comportano bene alla sostituzione di parti.
Sì.
Quindi cambio quello che devo cambiare per far sì che il mio prodotto abbia una vita utile più lunga, però il core e la maggior parte
certo.
del prodotto mi rimane. Questo sia a livello software, sia a livello hardware, insomma, di componenti. E diverse aziende infatti stanno studiando modelli di business alternativi o nuovi o da aggiungere ai loro prodotti. Quindi ad esempio con l'aiuto della manutenzione o di tutte le tecnologie predittive,
sì.
No? Possiamo capire quando il prodotto o la macchina, pensiamo anche alle macchine utensili, no? A prodotti comunque complessi, quando stanno per rompersi e quindi anticipare tutte le fasi di manutenzione o addirittura
certo.
Non vendere più i prodotti ma i servizi. Quindi ti vendo un servizio che significa l'uso del prodotto
sì.
E la sua manutenzione. E questo chiaramente incide positivamente sulla progettazione sostenibile, perché un prodotto progettato per essere magari venduto come servizio,
sì.
L'azienda avrà tutto il guadagno a progettarlo secondo logiche di vita utile lunga, di manutenzione a basso costo e quindi poi questo significa riduzione degli impatti ambientali di fatto.
Quindi la sostenibilità e la circolarità non per forza devono rappresentare un peso per i produttori o un obbligo da mantenere o ancora peggio un'etichetta così per ripulirsi un po' la coscienza.
No, sicuramente ci saranno margini anche di business appunto in queste nuove modalità di produzione, tra virgolette.
Bene, è stata davvero molto molto interessante, per cui la ringrazio davvero di essere stata qui con noi.
Grazie a voi.
Arrivederci a tutti.